In quell'aprile del 1945, a Gargnano, nell'Alto Garda, dove le ultime vicende l'avevano portato, la breva che soffiava sul lago era ancora fredda, ma portava già un odore di primavera. Quando Benito si affacciava sul terrazzo, doveva indossare un vecchio cappotto militare e tenere il bavero alzato. In piedi e fermo controvento, quasi a sfidare un nemico, osservava il lago e inseguiva con lo sguardo i barbagli del sole che morivano sul pelo dell'acqua, diventato di un colore tra l'argento e il piombo. Strano destino, considerava allora in quei momenti. Era finito proprio su un lago. Lui che i laghi li aveva sempre detestati perché non erano né mare né fiume. I laghi gli avevano sempre suggerito l'idea del compromesso. Ora gli suggerivano quella del tradimento. In quei momenti, fermo sul terrazzo, Mussolini sapeva di essere osservato. Dietro le finestre del quartier generale della sua Repubblica Sociale c'erano occhi curiosi. Aveva scoperto di aspettare con una certa trepidazione inconfessabile i giovedì. In quel giorno della settimana si sentiva un po' meno solo perché da Maderno, dove abitava, arrivava Elena pedalando in bicicletta. Per l'anagrafe era Elena Curti, per il sangue invece una Mussolini. Quando Benito aveva conosciuto Angela, la madre, a Milano era l'anno 1922 e il fascismo stava nascendo. Angela era una donna bellissima, dal fascino sottile che l'aveva incantato. Dalla loro relazione clandestina, l'anno successivo, era nata Elena. Per salvare le apparenze e sistemare le date in modo che la bambina potesse figurare figlia legittima, la nascita venne fatta passare per prematura. Angela non aveva mai chiesto o rivendicato nulla. Mussolini ricordava però che qualche anno più tardi la donna gli avrebbe fatto conoscere quella piccola bambina dagli occhi intelligenti e dai tratti che non lasciavano spazio a molti dubbi. Benito ricordava di aver istintivamente accarezzato la piccola. L'incontro vero e proprio con Elena, ormai già donna, era però avvenuto molti anni dopo, nel 1941, quando Angela, con la figlia, era andata a fargli visita e lui l'aveva ricevuta a Palazzo Venezia. Era stato in quell'occasione che quanto necessario fu detto. Così ora Elena, che aveva seguito il padre in quello che presagiva l'epilogo tragico della sua vita, obbediva non tanto a un ideale, ma alla voce stessa del sangue. In quei giorni di Gargnano, Elena era diventata una sorta di segretaria particolare, il suo occhio sul fascismo, come l'aveva definita il Duce. Arrivava di giovedì e gli leggeva gli appunti presi durante la settimana. Parlava del tragico stato delle cose e non esitava a manifestargli perplessità, critiche e a riferire fermenti che agitavano il litigioso fascismo repubblicano e che invece i suoi collaboratori, per timore reverenziale, tendevano a non riferirgli. Non era stato del resto lo stesso Pavolini, il segretario generale del partito, ad avergli tenuta nascosta persino la richiesta di grazia di suo genero, Galeazzo Ciano, marito di sua figlia Edda, lasciando che la condanna emessa dal processo di Verona un anno prima si compisse? Non era sicuro nemmeno adesso, che stava guardando il lago sferzato dal vento, che egli, pur essendo il Duce, avrebbe davvero potuto influire sulle conseguenze di quel verdetto, considerata l'ormai pesantissima ingerenza tedesca sulle cose italiane. Però di una cosa era certo. Se i rapporti con Edda si erano rotti in modo così netto, e forse per sempre, lasciando in campo una ridda di equivoci e di malintesi che ne facevano, agli occhi della figlia, un uomo senza pietà, la causa era stata anche del segretario, che aveva impedito che le istanze di grazia presentate dai condannati, tra cui Galeazzo, giungessero direttamente a lui. Soltanto dopo, a cose avvenute, aveva saputo dell'esistenza di quelle istanze. Pavolini si era difeso abilmente, sostenendo non tanto il ricorso alla ragion di Stato, ma l'argomento più sottile della preoccupazione di volergli risparmiare l'angoscia di una scelta in realtà impossibile e obbligata dalle circostanze. Dov'era Edda adesso, mentre guardava il lago? Forse in Svizzera. Le voci che arrivavano a Gargnano dicevano che sua figlia, già prima della fucilazione del marito, fosse fuggita sotto falso nome e fosse riuscita ad espatriare attraversando i confini italiani con documenti falsificati. Se Edda, nata nel 1910, non era lì con lui, in quell'aprile che presentiva sarebbe stato l'ultimo, nemmeno la moglie e gli altri figli l'avevano tuttavia accompagnato. Non l'avrebbe mai permesso. Era perfettamente conscio dei rischi cui li avrebbe esposti. Meglio che restassero alla Rocca delle Caminate, vicino a Predappio. Oltre a Edda, il suo grande dolore era stato Bruno, ufficiale della Regia Aeronautica. A 17 anni, nel 1935, era stato il pilota militare più giovane d'Italia. Quando Benito lo guardava volare, saettare nei cieli, eroico e spericolato, o pilotare con destrezza, provava l'ebbrezza dell'orgoglio paterno, mescolato a un rigurgito di giovanile furore. Era bello, pensava, e spavaldo il suo Bruno, medaglia d'oro al valore aeronautico e 2 volte medaglia d'argento al valor militare. Volava incontro alla vita, o piuttosto era come se la vita, addomesticata e affascinata da quel temerario, gli volasse incontro. Per un po' era stato così, almeno fino a quell'agosto di 4 anni prima. Era stato su uno dei nuovi bombardieri che Bruno, nei cieli di quell'agosto 1941, a volargli incontro non aveva trovato la vita, ma la sua fine. I motori del suo aereo avevano subito un repentino calo di potenza e il quadrimotore si era schiantato su un campo di gran turco, vicino a Pisa. Benito respirava quell'aria fredda e dispettosa che arrivava dal lago e ricordava la salma di Bruno trasportata da Pisa a Predappio su un treno speciale tra 2 ali di folla ininterrotta che salutava col braccio teso. Quel corale, commosso saluto di massa, aveva pensato alzandosi il bavero del pastrano, era stato l'ultimo episodio in cui il popolo italiano si era stretto intorno al suo duce. Sugli occhi gli era spuntata una lacrima, subito asciugata dalla breva che spirava dal lago. Gli altri figli avuti da Rachele, in un modo o nell'altro, avevano ereditato da lui uno spirito artistico. Ricordava Vittorio, 16enne, nel 1932, trasformare il giardino di Villa Torlonia in un improvvisato set cinematografico aiutato dai compagni di liceo. Alle armi, in qualche modo, aveva fatto comunque onore, compiendo i suoi doveri, ma aveva preferito il cinema. L'altro figlio maschio, Romano, nato nel 1927, era allora poco più che un adolescente. Da lui, Romano aveva preso il senso della musica. Benito ricordava le volte in cui, in qualche riunione familiare, lo accompagnava con il pianoforte, mentre il figlio suonava il violino. Benito era il primo a sorridere di quei tentativi, ma il gusto romagnolo per la musica lo aveva nel sangue. In gioventù aveva persino cullato il sogno di diventare musicista o scrittore. Aveva poi desistito perché diceva a se stesso che probabilmente sarebbe stato un musicista o uno scrittore mediocre. E lui, Benito Mussolini, una cosa detestava più di ogni altra: la mediocrità. Così aveva incoraggiato le passioni di Romano, riconoscendo nel figlio un talento maggiore del suo. Non aveva detto nulla, fingendo di non sapere, quando si era accorto della passione di Romano per il jazz, musica che il suo regime ufficialmente censurava, ma per il quale il suo giovane rampollo dimostrava un orecchio talentuoso. E che dire di Anna Maria? Quando nel 1936, mentre l'Italia scioglieva i fastosi canti di vittoria, celebrando la sconfitta delle truppe abissine, e veniva proclamato l'impero, Anna Maria era stata colpita da una forma gravissima di poliomielite. Allora, solo i più stretti collaboratori e familiari avevano potuto vedere a che cosa si fosse ridotto lui, il duce che arringava le folle dai balconi fatali. La dimensione privata e domestica era diventata quella di un uomo colpito da una crisi depressiva fortissima, scialbo, apatico, incolore, prigioniero di crisi di pianto. Una crisi che gli aveva fatto persino meditare di lasciare il potere. Strano destino per uno che oggi veniva visto come l'incarnazione dell'attaccamento a quel potere che ora si apprestava a presentargli il conto. Benito rientrò. Si tolse il pastrano militare. Qualcuno, come al solito, gli aveva fatto trovare sulla scrivania una tazza di brodo caldo che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere caffè. Il suo sguardo inquadrò un piccolo ritratto della moglie Rachele. Comunque si fosse conclusa tutta quella tragedia, una cosa restava certa. Rachele aveva saputo accettare tutte le intemperanze cui la sua carnalità inesausta aveva con ampiezza ceduto. Molte facevano parte del mito, certo, ma altre erano storia. E accanto ai suoi figli legittimi e al suo rapporto con Rachele, la sua vita, già prima che il destino gli riservasse un ruolo di primo piano sul proscenio della storia, era stata costellata di amanti e di figli illegittimi. C'erano quelli puramente sospetti, come il figlio di una cameriera di Furlo, o quelli avuti da una dama di corte. Poi c'erano quelli piuttosto certi, come il bambino nato dalla relazione con Fernanda Os Facchinelli, infervorita militante marxista conosciuta a Trento nel 1909, quando Benito lavorava per un giornale socialista. Oppure c'era Candido Nigris, che Mussolini avrebbe avuto da Gigia Paietta Nigris, bionda e robusta friulana, nel periodo in cui egli si era insediato come maestro elementare tra i montanari della Carnia. E poi c'era Glauco Ceccato, figlio di Bianca Ceccato, segretaria de Il Popolo d'Italia, con cui Mussolini, allora direttore del giornale da lui fondato, aveva avuto una travolgente passione. E poi ancora Vanna Borgo, figlia di Magda Brard, quando già lui era diventato il duce e Magda era nota per essere la sua pianista ufficiale. Anche in quel caso, la voce popolare voleva Vanna, nata nel 1932, frutto delle prodigiose virtù procreative del duce. Mussolini sorbì quella bevanda calda dal sapore indefinibile. Gli venne in mente, quasi come un fulmine, un pensiero bizzarro. Per lui i rapporti amorosi erano spesso stati come bere una tazza di caffè. Ricordava come talvolta non si fosse neppure tolto gli stivali. Del resto, se in pubblico non aveva mai mancato di esaltare la sacralità della famiglia, in privato raramente aveva potuto sottrarsi al richiamo inebriante della carne. E da sempre le donne, intuendo questo suo volitivo desiderio carnale, gli si gettavano tra le braccia. Gli era capitato sin da giovane sindacalista e membro del Partito Socialista. Poi, crescendo in onori e posizione sociale, ancora di più le occasioni si erano moltiplicate. Da duce, infine, quel desiderio aveva trovato una sorta di apoteosi e si era trovato a ricevere centinaia di lettere appassionate con le quali donne sconosciute gli manifestavano la loro inequivocabile disponibilità. Molte di quelle donne, peraltro, non aveva esitato a riceverle. Gli appuntamenti avvenivano in genere tra le 11 del mattino e mezzogiorno, nel suo studio di Palazzo Venezia. L'arredamento non comprendeva divani o poltrone. C'era invece uno strapuntino piazzato nel vano di una grande finestra. L'amplesso, frettoloso, avveniva lì e lui non si toglieva quasi mai gli stivali. Perché pensasse a tutto quello, invece di pensare all'incontro che tra pochi giorni avrebbe dovuto avere con Hitler a Klesheim, non lo sapeva proprio. Forse perché in quei momenti il passato gli dava sicurezza, mentre il futuro lo intimoriva. Aprì un cassetto della scrivania e vi estrasse una grande busta piena di lettere. Ne prese una, proveniente da Riccardo Piker, e la lesse.
«La mia, purtroppo, signora cognata Ida Dalser»,
c'era scritto,
«nei suoi eccessi di malata isterica e nevrastenica a forma acuta, mi diventa ogni giorno sempre più molesta e insopportabile. Sono persino costretto ad astenermi di portare mia moglie in campagna, a Sopramonte, nella mia proprietà, per non subire gli eccessi di quella disgraziata e per non giungere a gravi conflitti. Siccome non intendo più tollerare questo stato di cose, e siccome credo di avere tutto il diritto di usare la mia proprietà come a me pare e piace, soprattutto per farla godere a mia moglie e al piccolo Benito, che già considero come mio figlio, ho dovuto prendere la decisione di vendere la proprietà, unico mezzo per liberarmi da una terribile molestia».
La lettera era datata 13 giugno 1925. Del piccolo Benito, nominato nella lettera, Mussolini sapeva l'esistenza, ma mai vi erano stati rapporti di alcun tipo. Con Ida Dalser, cagione di tanti guai familiari, secondo lo stesso cognato Riccardo Piker, le cose erano state diverse. In quell'aprile 1945, i due personaggi nominati in quella lettera di 20 anni prima erano entrambi morti. Ida nel 1937, nel manicomio di San Clemente a Venezia. Benito Albino, invece, nel 1942, nell'istituto psichiatrico di Mombello di Limbiate. Mussolini considerò che la storia, anche quando è tragedia, non rinuncia a un tocco di umorismo satico. Chiuse gli occhi e ricordò. Nessuno avrebbe mai saputo la verità, coperta dalle urla della Dalser, che per oltre 20 anni si era dichiarata la legittima signora Mussolini, senza peraltro riuscire a esibire un titolo che suffragasse la sua temeraria asserzione. Mussolini la conobbe a Trento nel 1909. Piuttosto avvenente e dal temperamento impetuoso, era nata a Sopramonte da famiglia benestante e aveva studiato a Parigi, diplomandosi in medicina estetica. Tornata in Italia, aveva aperto a Milano un salone di bellezza a imitazione di quelli parigini del tempo, il Salone Orientale di Igiene e Bellezza di Mademoiselle Ida. Mussolini, invece, scontata la condanna a 1 anno di reclusione, era tornato in libertà e grazie alle sue doti di oratore brillante e di analista politico acuto, era diventato esponente di spicco dell'ala massimalista del socialismo italiano. Era giunto così alla direzione dell'Avanti ed eletto consigliere comunale a Milano. Quando la Dalser si riavvicinò a Benito Mussolini, questi era già un uomo di successo. Il rapporto con lei fu, come quasi sempre accadde nella vita di Mussolini, un rapporto asimmetrico. Le donne lo amavano o se ne innamoravano perdutamente. Il sentimentalismo, invece, non era nella sua indole. Anche la Dalser, come tante, era folle per quell'uomo che omaggiava le sue grazie tra le lenzuola di un talamo traditore. Poi, ogni volta, il pragmatismo lo riportava a Rachele Guidi, la donna che aveva scelto come consorte. Per una come Ida Dalser, questa situazione era inaccettabile. Non poteva accontentarsi di amplessi fugaci, per quanto impetuosi. Iniziò a pretendere una vita che non avrebbe mai potuto avere. Intanto Mussolini, davanti alle sirene della guerra che nel giugno 1914 avevano cominciato a riecheggiare in Europa, aveva scoperto una vena interventista. Non era tattica o opportunismo. Era il sincero convincimento che la neutralità avrebbe finito per condannare l'Italia a una sorte marginale anche sul piano della politica interna. Il Partito Socialista non lo aveva seguito in questa sua teoria, anzi, lo aveva espulso. Quindi, lasciato l'Avanti, aveva fatto debuttare nell'editoria italiana un giornale tutto suo, Il Popolo d'Italia. Intanto, all'inizio del 1915, la relazione con Ida era finita. Finita, almeno per Mussolini. Per la donna, invece, quella relazione non sarebbe finita mai. Mussolini tornò a guardare la lettera. Ricordava con esattezza. Era stato il 25 maggio del 1915, quando si era presentata nella redazione del suo nuovo giornale. La donna gli aveva comunicato di essere incinta e che lui era il padre del figlio che portava in grembo. Fu così determinato che riuscì a far confessare il tradimento a Rachele, sperando in una rottura tra i due. Il piano, però, non era riuscito. Lui si era semplicemente dichiarato pronto a riconoscere il figlio. Di questo sentiva un obbligo morale, pur senza certezza di quanto lei diceva. Il bambino era nato l'11 novembre 1915 e la madre gli aveva imposto il nome di Benito Albino. Il riconoscimento era avvenuto l'11 gennaio successivo. Intanto, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Mussolini si era arruolato e il 17 dicembre 1915, durante una degenza all'ospedale di Treviglio, aveva sposato ufficialmente con rito civile Rachele Guidi. Per Ida Dalser la notizia era stato un colpo durissimo. A lei non bastava il riconoscimento del figlio. Lei voleva essere la signora Mussolini, davanti a Milano, davanti all'Italia, davanti al mondo intero. Così aveva iniziato a diffondere la voce che Mussolini fosse in realtà bigamo, essendo già convolato a nozze con lei prima del matrimonio con Rachele, e che la cerimonia fosse addirittura avvenuta con rito religioso. Alla richiesta di esibire i documenti, la Dalser non solo non li aveva prodotti, ma aveva citato in giudizio Mussolini, chiedendo, a tutela del figlio, un assegno mensile di 200 lire e sostenendo, peraltro contraddicendosi, che Mussolini non aveva onorato la promessa di sposarla. Sosteneva inoltre di aver finanziato l'attività politica di Mussolini e l'apertura stessa del Popolo d'Italia, mettendo in vendita i muri del suo salone di bellezza. In tribunale le sue istanze erano state respinte. Era stato riconosciuto soltanto l'obbligo, a carico del padre, di versare l'assegno mensile di 200 lire per il mantenimento di Benito Albino. Mussolini ricordava di aver ingenuamente pensato che la sentenza avesse chiuso quella faccenda che lo esponeva ad attacchi e sospetti. Adesso, mentre il tramonto planava sul lago e quella busta ingiallita rigurgitava un fiele che credeva di aver dimenticato, doveva ammettere che fosse stato più facile domare l'Abissinia che non la Dalser, che pretendeva di essere riconosciuta come sua legittima consorte. Nel 1916 era nato Vittorio Mussolini e anche quel fatto aveva rinfocolato l'ira della donna, che non perdeva occasione di inscenare pubbliche piazzate per tutta Milano e minacciare vendette. Nel 1917, mentre lui si trovava ricoverato in ospedale a Milano, in seguito a ferite riportate durante un'esercitazione militare, Ida era riuscita a intrufolarsi nel nosocomio. L'aveva trovato in compagnia di Rachele e del piccolo Vittorio e aveva dato in escandescenze, urlando di essere lei la legittima consorte. Avevano dovuto trascinarla via a forza. Era stato quello l'episodio che aveva cagionato l'intervento del prefetto. Mussolini estrasse dalla busta un foglio consunto. Era la copia del decreto prefettizio che allontanava la Dalser da Milano. Lesse quelle righe che motivavano l'allontanamento in quanto
destava grave pericolo di turbamento dell'ordine pubblico per il contegno provocante verso la famiglia del professor Mussolini, per i propositi di vendetta da lei manifestati, per le relazioni da lei coltivate, per i raggiri ai quali ricorreva per vivere.
A distanza di tanto tempo, le cose sembravano assumere contorni meno netti, ma Mussolini, quel turbamento, in lui e in Rachele, lo ricordava davvero. Così come ricordava l'improvviso furibondo ritorno della donna a Milano, subito dopo la fine della guerra, i suoi continui tentativi di irruzione nella sede del Popolo d'Italia, i suoi appostamenti nei luoghi più impensati, con il piccolo Benito Albino in braccio, esibito come uno scandaloso trofeo, mentre con il pugno minaccioso levato lanciava su di lui e Rachele insulti e propositi di vendetta. In quel periodo, per un sentimento di doveroso ossequio a quella paternità, che si era forse pentito di aver così frettolosamente riconosciuto, egli aveva chiesto a suo fratello Arnaldo di intermediare i rapporti. Un po' di tregua c'era stata solo quando, intorno al 1920, la Dalser, non potendo più mantenersi a Milano, era tornata a Sopramonte con il figlio. Nel 1921 la sorella Adele aveva sposato Riccardo Paiker e i due si erano trasferiti a Trento. Proprio perché entrambi si rendevano conto della sempre più delirante mania di Ida nel pretendere di essere riconosciuta come consorte legittima di Mussolini, nonché della situazione precaria di Benito Albino, il Paiker aveva assunto la tutela legale del piccolo, dandogli il proprio cognome. Quando nel 1922 il duce era arrivato al potere, in quei primi anni in cui la situazione era ancora instabile e il regime non era ancora nato, Ida Delser e Benito Albino potevano diventare uno strumento pericoloso nelle mani dei nemici per demolire davanti all'Italia il suo onore e la sua credibilità. Poteva essere credibile, come capo del governo, un sospetto bigamo secondo le accuse della donna? E poteva meritare la fiducia degli italiani uno che aveva tradito quella della moglie generando un figlio illegittimo? Mussolini ricordava di non aver messo molto a far scattare nei confronti della Dalser misure restrittive per impedirle di abbandonare Trento. In quanto all'atto di riconoscimento di paternità del bambino, credeva non fosse facile da trovare. All'anagrafe esisteva soltanto un Benito Albino Dalser, a cui nome, il 19 gennaio 1925, fece depositare dal fratello Arnaldo presso la Cassa di Risparmio di Trento la somma di 100.000 lire, delle quali il ragazzo sarebbe potuto entrare in possesso al compimento della maggiore età. Da Trento, però, la donna continuava a urlare le sue accuse. Farneticava di essersi sposata con il duce ben prima che questi si fosse unito in matrimonio con Rachele Guidi. Gridava che Benito Albino portava in realtà il cognome Mussolini e che l'atto di riconoscimento di paternità era stato fatto sparire dai burocrati su ordine del duce stesso. Guardata a vista, come una prigioniera, dalle sorelle e dal cognato, scivolava di giorno in giorno in una forma di delirio. Mussolini ricordava con orrore quando nel 1925 era riuscita a eludere la sorveglianza dei parenti e a prendere avventurosamente un treno per Roma. Aveva fatto il suo ingresso a Palazzo Venezia, pretendendo, con urla e minacce, di essere ricevuta. Rispedita a forza a Trento, si era resa protagonista, poco dopo, di una nuova intemperanza, cercando di avvicinare il ministro della pubblica istruzione. A Mussolini avevano riferito che era stata prelevata dagli agenti, portata in questura, legata a una barella e visitata da un dottore. Per ironia della sorte, a decretare l'instabilità mentale di Ida era stato in quel caso un otorinolaringoiatra. Eppure, tanto era bastato per farla finalmente internare nel manicomio di Pergine Valsugana, in quegli anni in cui, secondo la legge Giolitti, l'internamento era regolato dal Ministero dell'Interno e dalle prefetture, due organi ormai in mano al regime fascista. Mussolini respirò profondamente. Dalla grande busta dalla quale aveva estratto il decreto prefettizio di espulsione da Milano della Dalser, trasse un altro foglio spiegazzato. Era una lettera di Ida.
«Io sono sepolta», scriveva, «in un volgare manicomio, tra tisici, sifilitici, fra urla demoniache che mi assordano giorno e notte, priva di notizie dei miei familiari, nonché del mio fanciullo e dei miei bisogni più impellenti, senza scarpe, fra poveri spiriti esasperati e dementi».
Dopo il ricovero coatto della madre, Benito Albino era stato mandato da Arnaldo Mussolini in collegio. Poi era stato adottato dal commissario prefettizio di Sopramonte, Giulio Bernardi, che ne divenne anche il tutore. Per Ida, invece, si spalancarono le porte di un nuovo manicomio, quello di San Clemente a Venezia, dove per altri 2 anni visse reclusa. Alle sue compagne di sventura confidava di essere lei la vera signora Mussolini e che Benito, il duce, la stava sottoponendo a una prova per temprarne il carattere. Alla fine di quella prova sarebbe venuto a prenderla e l'avrebbe presentata all'Italia intera come la sua legittima consorte. E a chi le chiedeva che fine avrebbe fatto donna Rachele, rispondeva con sicurezza:
«Benito le metterà su una trattoria. Dopotutto faceva la cameriera quando l'ha conosciuta».
Benito, però, non sarebbe mai arrivato. E Ida, il 3 dicembre del 1937, avrebbe chiuso gli occhi per sempre, ad appena 57 anni. Dal giorno in cui fu rinchiusa in manicomio, Benito Albino non era più riuscito a vedere sua madre. Era cresciuto come un ragazzo triste, ereditando da lei una certa esaltazione che si sublimava in una mitezza confusa, come di chi non sappia veramente chi sia. A Benito Mussolini, in quelle ore del suo ultimo aprile, venne in mente che il ragazzo si era arruolato nella Regia Marina e che si era imbarcato sull'Esploratore IV in navigazione verso la Cina. Ogni tanto, negli anni, gli erano arrivate notizie di quel giovane che con i commilitoni si vantava di essere suo figlio e che faceva di lui esilaranti parodie a beneficio del buon umore della truppa. Era il tenue ma vivo legame che ancora lo univa a un passato che lo tormentava. Così, rimpatriato, il ragazzo era finito all'istituto psichiatrico a Mombello di Limbiate, dove era giusto che stessero quelli che si credevano Napoleone o addirittura figli del duce. Mussolini guardò per un'ultima volta la grande busta di lettere e ritagli. Un foglio verde sbiadito ammiccava tra quelle carte. Lo prese e lo aprì. Era un atto di morte a nome di Benito Albino Dalser, avvenuta per consunzione nell'ospedale psichiatrico che da anni lo ospitava. In calce c'era la firma illeggibile del dottore che aveva siglato il documento. Mussolini rigirò il foglio tra le mani con una smorfia amara. Sentì un brivido freddo e solo allora si accorse di aver lasciato spalancata la finestra sul lago. O forse Non era la finestra rimasta aperta. Si ricordò che dalle sue parti, in Romagna, si diceva che quando un uomo sente un brivido improvviso di freddo è perché un morto gli è passato accanto. Forse era così, pensò. Forse vicino a lui, per un istante, era passato Benito Albino.